Mercoledì sera verso le 20 stavo guidando in via San Mamolo di fronte ad una macchina che stava ostruendo il passaggio. Ho suonato il clacson. È sceso un signore di circa 40 anni che parlava al cellulare e che, senza ulteriori motivazioni, ha cominciato a urlare insultandomi per motivi che poco hanno a che fare con i problemi di circolazione. Sporco negro, che cazzo fai? Chi credi di essere, negro di merda? Ti spedisco in una scatola a casa tua. Torna subito a casa tua. Quando ho cercato di uscire, mi ha spinto violentemente dentro la macchina con lo sportello. Poi sono riuscito a uscire e mi ha preso per la camicia gridando: ti spacco la testa, negro puzzolente. Successivamente se n'è andato parlando al telefono e dicendo: c'è un negro di merda che mi rompe le palle. Mi sono sentito talmente umiliato da non riuscire neppure a reagire. Non è la prima volta che mi capita di essere oggetto di atteggiamenti di razzismo, ma questo caso, oltre ad essere stato particolarmente violento, ha avuto un altro strascico che mi ha amareggiato. Quando sono andato a cercare testimoni per sporgere regolare denuncia contro questa aggressione ingiustificata, cosa che ovviamente poi ho fatto, nessuna delle persone, tranne due che stavano davanti al bar Panoramica e che hanno assistito all'episodio, mi ha dato la sua disponibilità a testimoniare. Tutti, tranne le due persone che ringrazio, hanno sostenuto di non aver visto né sentito nulla. Non vorrei commentare ulteriormente questo episodio, ho semplicemente preso atto della presenza di un razzismo profondo, rabbioso, aggressivo e orgoglioso, e deciso di considerare conclusa la mia esperienza in Italia per incompatibilità. Credo sia mio dovere però avvertire tutti quei cittadini bolognesi che credono che cose simili non possano accadere in questa città.
Ecco, questa è la lettera abbastanza profonda e toccante, sì. Anche a me mi ha colpito molto questo razzismo rabbioso, perché effettivamente non è più una xenofobia sotto traccia di cui magari ci si vergogna un po',
è vero,
no? Invece è diventata proprio un atteggiamento,
uno che urla in mezzo alla strada, si vede che crede anche di poterlo fare tranquillamente, possiamo immaginare.
Questa è la lettera quindi che Terence Acco, 33enne camerunense, ha scritto al sindaco di Bologna Cofferati. C'è stato un incontro anche tra i due. Cofferati ha cercato di rassicurare Acco.
Io ritengo che, tra l'altro, insomma, questo sia stato un gesto molto importante da parte del sindaco,
di sensibilità anche istituzionale su questa cosa. Acco però ha ribadito, insomma, che in questa città questa cosa è troppo profonda e quindi il rischio una possibilità di ritornare indietro su quella sua decisione, quindi di andarsene, è abbastanza difficile. Noi fra poco sentiremo
andiamo a chiamarlo, insomma, parleremo proprio con lui, con te, questo ragazzo, questo uomo camerunense di 33 anni che è da 7 anni in Italia, e insomma ragioneremo con lui attorno a questa tematica. E la domanda, o più che altro insomma la sollecitazione che vi facciamo è: che cosa state facendo per questa deriva razzista? La percepite? La sentite? Avete delle storie o delle vicende da raccontare, ma anche episodi di vita quotidiana, insomma, dall'aggressione verbale al, invece, tornando a quello che dicevi tu, Jonathan, prima, al razzismo più strisciante, insomma quello che magari si può anche percepire a scuola quando ad alcuni non piace che le scarpine del proprio bimbo stiano vicino a quelle del bimbo che viene dal campo rom. Succede anche questo.
Noi vi diamo un sms che è 348-7649-289, diretta a @radiocittadelcapo.it, chiamateci, al nostro microfono aperto 051 642 8081. Un attimo di pausa musicale, fra poco, ancora qua. Bene, 8.52, angolo B, stiamo parlando di fenomeni di razzismo e di xenofobia in questa città, ma in generale sul territorio nazionale, e per farlo abbiamo in collegamento, come già annunciato, Terence Acco. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Terence. Allora, non stiamo qui a riepilogare quello che ti è accaduto la settimana scorsa, insomma tu anche con un certo coraggio e con una voglia di far sapere hai scritto ai giornali e anche al sindaco per raccontare dell'aggressione, insomma, razzista di cui sei stato oggetto. Ti volevamo solo chiedere, assieme a altri ragionamenti, tu sei a Bologna da 7 anni, se non sbaglio?
Sì. Sì, dal 2006.
Ecco, hai visto cambiare, hai sentito cambiare questa città attorno a te o insomma più o meno ti è sempre capitato di...
No, guarda che vi assicuro, da studente di sociologia che sono, ho visto cambiare la città nel giro di pochi anni, è tutto cambiato, la mentalità della gente, è molto cambiato la città. E noi lo sentiamo, io lo sento.
Quali sono i segnali di questo cambiamento? Cioè, quando dici è molto cambiato, a cosa ti riferisci?
Praticamente io mi riferisco dalla visione che a noi gli italiani, no, degli immigrati in generale, no, e che comunque è un clima che comunque non si sente solo a Bologna, cioè, mi spiego.
Ma ci sono dei segnali, cioè, oltre alla tua vicenda, insomma, oltre al fatto di essere preso a male parole in mezzo a una via da una persona che, insomma, ti ha insultato in modo razzista, ci sono degli altri segnali anche, insomma, meno eclatanti di questo che...
Sì, cioè, ma meno eclatanti, cioè, ce ne sono,
sì.
Solo il fatto di sentire, no, di sentire dei sondaggi oppure in TV... che gli immigrati ce ne sono troppi nelle piazze, no? Oppure ce ne sono troppi in autobus, oppure troppi in condomini, in certi condomini dicono gli immigrati ce ne sono già troppi, cioè, non sono parole che lasciano
ben sperare, dici.
Com'è?
Non sono parole che lasciano ben sperare.
Esatto, proprio quello. Non sono parole che lasciano ben sperare. Poi, peggio, per l'ottenimento del permesso di soggiorno, ormai ci arrivano tante volte, già scaduto.
Terence, io volevo farti una domanda. Credi che i mass media, televisioni, giornali, domande che facciamo anche ai nostri ascoltatori, abbiano una responsabilità nell'aver in un qualche modo contribuito a creare questo clima?
Sì, ma più che altro saranno alcuni politici, no? Che hanno creato questo. È vero che è un problema di sicurezza, c'è. E un problema di sicurezza c'è, però si dimentica che l'ha pubblicato l'Istat anche, che la media dei reati, no, che commettono gli immigrati irregolari è la stessa media dei reati che commettono gli italiani. Non so se mi spiego.
Sì, sì, questo è molto chiaro come pensiero.
E quindi un problema di sicurezza c'è. A prescindere dalla
provenienza delle persone, dici.
Dalla provenienza, però io dico non si può sempre, no, non si può, anche sbagliando, non si può sempre, la prima cosa che dà all'occhio, che mi dà fastidio, è il colore della pelle. Non si può sempre cercare di giudicare le persone, no, solo in base al colore della pelle. Cioè, uno sbaglia, la prima cosa che salta all'occhio è il colore della pelle. Cioè, quello a me mi dà fastidio personalmente, mi dà fastidio.
Terence, tu immagino che, adesso non lo so, ma posso immaginare che avrai contatti con altri cittadini camerunesi o comunque magari africani che vivono a Bologna. Quando discutete di queste cose, vi capita di confrontarvi anche su episodi che ognuno magari ha vissuto in prima persona di questo, e che analisi fate di questa Italia del terzo millennio?
Ti dico francamente, no? Io interagisco poco con i miei connazionali, quasi tutti gli amici sono italiani. Io non ho un amico camerunese qui a Bologna. Io frequento, c'è una grande comunità camerunese a Bologna, però frequento pochissimo i camerunesi, e la cosa che mi ha amareggiato di più è questo, e lo ribadisco, che in quel momento lì, quando mi è successo quella cosa lì, in quel momento sono stato io il razzista, perché ho detto, ma cavolo, tutti gli italiani saranno così? Quindi, cioè, in quel momento lì sono stato io il razzista, dimenticando che attorno a me c'è gente che mi vuole bene, ho tantissimi amici, per cui sono rimasto male io.
Terence,
sono vergognato.
Terence, tu hai insomma scritto nella tua lettera che vuoi lasciare Bologna o l'Italia, insomma adesso questo non l'ho capito bene. Al di là che magari è legato a delle tue motivazioni personali, cioè c'entra molto anche il clima?
Guarda che c'entra molto di più il clima, no?
Ah,
non
okay.
Solo diciamo, più che altro il clima istituzionale, no? Perché poi diventa più difficile per noi l'ottenimento dei documenti, cioè per questo soggiorno e via di seguito, perché non è... cioè è il clima dell'Europa che si sta muovendo, diciamo sta prendendo chiaramente una, diciamo ha preso
una svolta contro gli stranieri,
sì contro gli stranieri, contro l'immigrazione, per cui diventerà più difficile per noi.
Ma Terence, tu credi che ci sia almeno in Europa un posto dove invece secondo te il clima sia più sereno e ci sia più tolleranza?
No, francamente io non credo, perché a pensare solo che in Inghilterra è stato passato la legge del positive discrimination il mese scorso, in cui si dice che prima che un imprenditore, un datore di lavoro inglese dia un lavoro a un extracomunitario, bisogna che provi che quel lavoro è stato rifiutato da un inglese e di conseguenza in secondo momento da un comunitario, non so se mi spiego.
Sì, è chiaro.
E questa legge sarà adottata da tutta l'Unione da gennaio, chiaramente diventerà più difficile per tanti di noi, non avendo un passaporto europeo, trovare del lavoro.
Ecco, tu hai parlato molte volte nel corso di questa chiacchierata del lavoro, no? Quindi immagino, riferendoti anche alla legge italiana che regola insomma la presenza degli stranieri, che è la legge Bossi-Fini, tu hai dei suggerimenti da dare a un possibile legislatore con orecchie attente? Cioè come si potrebbe migliorare la vita per voi cittadini stranieri che siete insomma in un certo senso costretti a questo calvario del rinnovo del permesso di soggiorno?
La prima cosa sarebbe ovviamente l'abolizione del contratto di soggiorno, che non ha, cioè, non ha nessun senso il concetto di soggiorno. Se uno, ad esempio io ho dovuto, comunque avendo già un concetto di lavoro a tempo indeterminato qui in Italia, no? E anche perché ci sono altri casi, non sono l'unico.
Sì.
Ma con il mio contratto di soggiorno non ho potuto chiedere la riconversione del permesso di soggiorno, cioè di passare dallo studio al lavoro subordinato. Cioè mi sono dovuto cercare un altro contratto di lavoro, cioè come badante, solo perché l'hanno reso il contratto di soggiorno soggettivo.
Sì.
Quindi un datore di lavoro lo può fare. Se gli va bene di farlo lo può fare, se non gli va bene non lo farà mai, quindi diventa una questione soggettiva, discrezionale più che altro.
Certo, e infatti è anche molto importante raccontare queste cose, perché molte persone non sanno tutte le trappole della legge Bossi-Fini, insomma.
Ce ne sono troppe. E qui ci porterà solo a cercare degli escamotage, no? Degli espedienti, cioè un modo per aggirare poi la legge.
Certo.
Perché delle trappole ce ne sono troppe.
Un'ultima domanda, Terence, lascerai l'Italia e l'Europa per andare dove?
Io probabilmente sì, a questo punto, soprattutto con l'accaduto, non è che dico che tutti gli italiani, ribadisco, sono razzisti, però io prendo atto anche delle leggi, soprattutto delle leggi che comunque non è che posso vivere con, qui in Italia, con i baci degli italiani, dei miei amici, no? la simpatia, cioè, io devo cercare un lavoro come tanti, e allora con le leggi vigenti in Europa sono propenso per lasciare l'America del Nord.
Sono le 9:05. Terence Acco, noi ti ringraziamo. Spero di aver detto bene il tuo cognome, giusto?
Sì.
Acco.
Sì.
E noi ti ringraziamo e niente, in bocca al lupo, buona fortuna.
Grazie.
Ciao, una buona giornata. Ecco, questa era la testimonianza di Terence Acco, che lo ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto solo in questi momenti. È un cittadino camerunese che ha subito mercoledì scorso un'aggressione in zona San Donato, un'aggressione verbale però molto pesante, di sfondo molto razzista, e in una lettera al sindaco e qui nella testimonianza a noi ci ha raccontato un po' quello che lui sta vivendo in questi momenti. Noi facciamo una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo qui, seconda parte di Angolo B. Ok, 9:08, Angolo B, città del capo Radio Metropolitana. È arrivato un sms, Giusy.
Esistono due società, una inclusiva e aperta e forse idealista, l'altra oggi purtroppo prevalente, chiusa, egoista e ipocrita nello stesso tempo. Sfrutta il lavoro degli immigrati ma li vuole fuori dalla società. I media hanno molte responsabilità nell'omettere questa verità. Ce lo scrive Sergio, che poi ha anche qualcosa da aggiungerci in onda. Buongiorno Sergio.
Ciao, sono Sergio Caserta.
Prego.
Mi sembra che emerga un'immagine della città a tinte troppo cupe, oscure. In realtà Bologna è anche la città che ha eletto qualche mese fa il Consiglio Provinciale degli Stranieri. Io volevo cogliere l'occasione, è un organismo istituzionale che è stato eletto sulla base di un'ampia partecipazione dei cittadini stranieri di Bologna, e io inviterei Terre, mi sembra, a venire lì a raccontare i suoi problemi, anche per aprire una discussione seria all'interno delle istituzioni. Credo che sia recuperabile, insomma, un rapporto positivo.
Io penso che sia importante, no, quello che tu sottolinei, no? Nel senso di riequilibrare anche dei messaggi che vengono fuori, come dalla testimonianza di Terence. Però un organismo come il Consiglio degli Stranieri, a tuo avviso, che potenzialità di incidere, insomma, realmente sulle dinamiche di vita e di relazione dei cittadini stranieri nel territorio?
Ovviamente potrà farlo nel tempo se riuscirà a essere esso stesso un luogo di impegno, di riflessione. Credo che debba crearsi un'interrelazione tra la vita concreta dei migranti, i loro problemi e la società. Quindi ci sono le possibilità per ricostruire una trama e anche per combattere le forme di razzismo e di esclusione sociale.
Sergio,
ovviamente è un problema di impegno collettivo anche da parte loro.
Sergio, non credi che ci sia rischio di una elite in un qualche modo, che succeda un po' la stessa cosa della rappresentatività nelle nostre istituzioni, no? Quindi che ci sia un'elite che si incarica di rappresentare magari un tessuto di migrazione che forse non la segue. Cioè, io a volte ho questa sensazione di nomi forti che magari sono a Bologna da diverso tempo, svolgono anche delle professioni, sono in un qualche modo molto attivi nell'associazionismo, ma che poi magari non hanno un contatto reale con le comunità straniere presenti.
Beh, sì, questo rischio esiste, però d'altro canto le istituzioni, la loro funzione è proprio quella di impegnarsi in un concreto rapporto con le comunità, pertanto credo che sia un obbligo, un dovere e anche una possibilità concreta. Certamente oggi c'è una separazione, ma non sempre è così, ci sono anche tanti elementi di virtuoso impegno, pertanto come dire, sollecitiamo questo tipo di concretezza anche da parte dei rappresentanti delle comunità. Io credo che sia interesse di tutti far questo, sia un impegno che può dare risultati, ovviamente tenendo conto del clima generale con la dovuta prudenza.
E allora riequilibriamo, insomma, non tutto è a tinte cupe, dice Sergio. Grazie, buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Grazie. Ecco. Sono le 9:12 minuti, ci arriva un altro messaggio e questo secondo me è molto importante anche per il nostro media, sì. Caro Jonathan, anch'io da italiano vorrei lasciare l'Italia, un paese pieno di razzisti che non si rendono conto di esserlo. Esempio, provate a fare un giro su altre frequenze radiofoniche, ovviamente, ci scrive Andrea. E infatti questo è un tema di grande riflessione, insomma, anche per noi come media e che si lega molto alla testimonianza di quello che sarà il nostro prossimo ospite, che è Luca Turati, un nostro ascoltatore, un abbonato e anche un imprenditore che ha assistito ad un esempio, insomma, molto simile di aggressione nei confronti di un cittadino straniero a quella che è accaduta a Terence e che insomma dice sì. In realtà, come la nostra, insomma, Città del Capo, anche altri media, cioè, forse c'è un ascolto troppo in sintonia. Quello che emerge invece è un razzismo più strisciante, più, insomma, più diffuso.
Noi facciamo una piccola pausa musicale, ci ascoltiamo Wilson Pickett e fra poco cercheremo appunto di metterci in contatto col secondo ospite della mattinata. Wilson Pickett, Mustang Sally, 9:15 minuti, Angolo B, Città del Capo. Stiamo per affrontare l'ultimo quarto d'ora di questa puntata dedicata appunto al clima di razzismo e xenofobia che si respira in città.
C'è un'altra testimonianza che ci è arrivata via mail da parte, insomma, di un nostro abbonato che è qui che attende in linea, insomma, lo sentiremo tra poco a viva voce. Però io prima vorrei leggervi proprio il racconto molto lucido che ci ha fatto. Via San Vitale, solito gentilissimo clandestino di colore che educatamente prova a vendere la sua mercanzia, accendini, fazzoletti di carta, calzini. Io sono in strada, mi sto fumando una sigaretta, non acquisto da lui perché non ho soldi e lui mi dice ok, sarà per la prossima volta. 10 metri dopo prova con un signore 55-60 anni di età che io so essere proprietario di un negozio in ristrutturazione proprio in quella via lì. Questo inizia ad insultarlo, gli dice di tornarsene al suo paese, che è un negro di merda e che se non se ne va immediatamente chiama la polizia. Il cittadino di colore, che era Luca ci scrive, faccio notare, è grosso come una montagna, non si scompone, gli fa notare che sta semplicemente provando a lavorare. Il simpatico bolognese, sempre più alterato, inizia a chiamare la polizia. Il nero, a questo punto un po' innervosito, gli offre il suo telefono così si risparmia il costo. A questo punto la situazione degenera, il bolognese mette le mani addosso all'altro, io mi fiondo nel mezzo per evitare che Tyson riduca, come meriterebbe, scrive Luca, in una polpetta il povero imbecille che continua a dire cazzate, se la prende ovviamente pure con me e chiede alle forze dell'ordine l'intervento di un'ambulanza in quanto aggredito. Riesco a calmare lo sventurato venditore e gli consiglio di smaterializzarsi prima che qualche solerte agente arrivi a portarselo via.
E noi quindi abbiamo proprio al telefono Luca Turati, che non si è limitato a raccontare la sua storia, ma nella sua mail chiede anche alla città di Bologna di risvegliarsi e di mobilitarsi contro questi fenomeni. Buongiorno Luca.
Ciao, buongiorno.
Allora Luca,
l'ho raccontata precisamente.
Tu fai tutta una serie di riflessioni nella tua mail, una delle quali intercetta anche un passaggio che ci sta molto a cuore ed è, insomma, quello che poi stiamo chiedendo agli ascoltatori, no? Cosa si può fare? Cosa fate? Certo. E se percepite in realtà, perché magari non tutti hanno la stessa sensazione. Tu scrivi: non credo che sia più sufficiente quello che facciamo con il nostro lavoro, e metti in mezzo anche la radio. La radio parla ad un pubblico in sintonia e la politica delle amministrazioni rosse mi sembra sempre più alla rincorsa del facile consenso che si ottiene con il motto legge, ordine e legalità. Qui è un clima generale che è da cambiare. Tu hai delle idee, Luca?
Ma guarda, tutto è partito appunto, come ti dicevo nella mail, da questo episodio o episodi simili, analoghi, come vi dicevano anche altri vostri ascoltatori. Basta andare su altre frequenze o frequentare internet solo per vedere il tipo di mentalità che si sta creando in questo paese. Con un gruppo di amici noi abbiamo pensato, proprio perché è un clima da cambiare, ma è un clima culturale che sta diventando veramente sempre più invisibile, riteniamo che la cosa migliore da fare sia quella di rendere visibile quella che è la nostra presenza di cittadini bolognesi, di cittadini italiani che non condividono, che sono disgustati da questo modo di intendere il rapporto con gli altri. E abbiamo cominciato a pensare a una serie di iniziative, di proposte che credo tutti quanti noi potremmo mettere in atto per cercare di rendere visibile questa situazione, il nostro dissenso, e soprattutto per rendere un po' migliore l'approccio che in questo momento hanno i nostri cittadini verso questi tipi di problemi. Noi abbiamo pensato: cominciamo a contattare tutte le badanti che conosciamo, queste badanti di cui ormai si parla, sembrano gli unici, come dire, cittadini extracomunitari che abitano nel nostro paese, no? E questo, anche questo è abbastanza curioso. Quindi contattiamo tutte queste badanti che conosciamo e soprattutto contattiamo le famiglie a cui queste persone offrono i loro servizi. Noi abbiamo detto che noi lavoriamo in zona universitaria, siamo proprio in via San Vitale. Bene, allora contattiamo tutti questi pakistani, come vengono chiamati, qui in zona universitaria, che hanno un'attività, e tutti i clienti che noi vediamo quotidianamente nella nostra zona, andare da loro. Contattiamo tutti quelli che fanno le pulizie nei nostri uffici, presso le nostre famiglie, e contattiamo soprattutto le persone che questi servizi ricevono. Ecco, io ritengo che sia molto importante in questo momento, più dell'approccio manifestazione di piazza piuttosto che un approccio più politico, proprio ricominciare a ricostruire un tessuto sociale che possa ad un certo punto cambiare questa situazione che c'è in atto. Cioè dobbiamo far vedere che c'è una parte normale, vogliamo definirla normale, borghese, tra i bolognesi e gli italiani, che dicono: no, questa è una forma di razzismo ormai non più strisciante, che un gruppo di persone responsabili sta cavalcando in modo scriteriato. Esiste anche una parte del nostro paese che dice: no, a queste cose noi non ci stiamo, noi non siamo così. Bisogna intervenire in tutti i luoghi possibili, in tutti i luoghi che sono quelli banalissimi, dal bar dove senti fare dei discorsi allucinanti, al tram, all'autobus dove
il Civis, sul Civis,
allucinanti, si vede che non sono di Bologna, e di conseguenza proprio cercare in tutti i modi di rendere visibile la nostra presenza. Poi da qui in poi puoi cominciare a fare 100.000 cose, no? Imballi le caselle di posta di tutti i nostri consiglieri comunali, parlamentari, regionali, provinciali, di quartiere, tutte queste persone che si definiscono democratiche e stanno, come dire, o di sinistra, che ci stanno assordando con il loro silenzio.
Senti Luca, io volevo farti una domanda, se mi permetti. Io sono abbastanza convinto che questo razzismo, questa xenofobia nasca da una paura veramente ormai che ha preso la pancia di tanti nostri concittadini, no? La paura di un territorio che è cambiato abbastanza velocemente in pochi decenni, e quindi non ci si riconosce più in quello che si vede attorno, no? Era molto rassicurante vedere una Bologna comunque fatta di negozi, fatta di vicini di casa, fatta di un ambiente anche accogliente, di comunità. Questa comunità, per varie ragioni, si è un po' sgretolata, le facce sono cambiate e quindi la paura reagisce rabbiosa. Credi che il semplicemente, come dici tu, imballare le caselle di posta dei parlamentari, costringere i blog a fare una funzione di catalizzatore del pubblico in malcontento, rivolgersi a quei personaggi dello spettacolo per stimolare la convivenza civile, sia sufficiente per...
Assolutamente assolutamente insufficiente, sono perfettamente d'accordo con te, questo è un tipo di atteggiamento con voi, questo è un tipo di atteggiamento che ha preso la pancia, come dici tu. Faccio una riflessione però, io vengo da, sono scappato da una città come Milano alla fine degli anni 80, proprio perché attratto dal mito di questa Bologna così solidale e così pronta ad accogliere in modo, come dire, aperto chi veniva da fuori, dagli universitari, gli studenti e tutto quanto. Milano ha vissuto una situazione simile negli anni 50, se vi ricordate, quando ci fu un altro tipo di immigrazione, certo, dal sud verso il nord. E problemi che io vedevo in piccolo in Milano in quel momento, problemi odiosi verso i meridionali, nei confronti dei meridionali, i famosi terroni, beh, c'erano già. Cioè, io quello che dico è, questi nostri concittadini, questi italiani, insomma, un po' razzisti e un po' fascisti di fondo, lo sono sempre stati, non è cambiato molto. Adesso c'è il fatto in più, peggiore, che non hanno più paura di dirlo, cioè si sentono legittimati a dire questo. Allora, io capisco la tua domanda, cioè so benissimo che fare tutta la battaglia o impostare una battaglia a livello di media è fondamentalmente non risolutorio di una situazione di questo tipo. Infatti noi l'abbiamo pensata come una soluzione, come una delle tante cose che si possono fare. La cosa fondamentale è veramente però ricominciare a lavorare, rendersi visibili sul territorio, cioè bisogna che quella parte di Bologna che io definisco sana, quella parte di italiani che io definisco sana, non abbiano paura di essere presenti quotidianamente nelle strade e cerchino di arginare con la loro presenza e dando dimostrazioni quotidiane, sensibili, visibili della loro solidarietà, possono aiutare queste persone a meglio integrarsi con la nostra comunità e possono far vedere a tutti gli altri che questo diverso, questo comunitario non è un clandestino. Cioè, qui sta passando un concetto che è devastante, cioè tutti quelli che non sono come noi sono clandestini. Allora, basta parlare con le famiglie, con le persone che convivono con queste persone, che sono regolarmente da anni in Italia, e tu li senti dire: noi abbiamo paura, perché non sappiamo, una volta che tu fai passare concetti come questo, che cosa ti rende visibile. Cosa rende visibile un regolare da un irregolare? Una stella magari gialla puntata sulla giacca? Queste sono cose che a noi, a me personalmente, fanno molta paura, moltissima paura.
Un'ultimissima domanda, Luca, che cosa chiedi tu a un media come il nostro? Allora, in questa fase che è diversa, che è anche nuova sotto certi aspetti, anche se tu sottolinei, insomma, non è cambiato molto nell'atteggiamento di respingimento verso il diverso, no? Solo che adesso lo si urla magari proprio a gran voce. Che cosa potremmo fare anche noi come media?
Luca, ti chiedo 30 secondi perché fra poco dobbiamo dare la linea al GR di Popolare Network.
Velocissimo, voi state già facendo molto, è vero che parliamo sempre, cerchiamo di parlare sempre,
certo,
ma l'importante è parlarne, ogni occasione è buona per far capire che questo è un messaggio di civiltà e questo è un messaggio che va verso il futuro, il resto è veramente robaccia, l'abbiamo già vista e non credo che nessuno di noi la voglia più rivedere.
Luca Turati, noi ti ringraziamo molto per questa tua analisi e per questa tua sollecitazione.
Grazie.
Ti auguriamo una buona giornata.
Ciao.
Ciao. Giusy, sono arrivate delle mail.
Le leggiamo. Allora, Marco, che si schiera con Edoardo Sanguinetti, cominciamo ad applicare l'odio di classe, c'era stata una polemica vecchia nei mesi scorsi, che è inutile nasconderlo, esiste, è indispensabile iniziare a comportarci verso i razzisti come loro si comportano verso quei poveri cristi che giornalmente deprediamo. Non dimentichiamoci che gli abbiamo rubato persino il lago Vittoria, che è un lago africano, dal quale preleviamo 50 tonnellate di pesce persico al giorno, ci scrive Marco.
Noi le 9:28 minuti, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sì. Di Angolo B, noi vi ringraziamo a tutti quanti per i vostri contributi. Fra poco, rassegna stampa dei quotidiani nazionali a cura di Federico Lacche e quotidiani locali curate da Giusy Marcante. Noi, Giusy, ci vediamo.
Noi ci becchiamo fra qualche settimana, anche se ci siamo visti parecchio.
Siamo visti parecchio.
Ultimo periodo.
Faccio in modo
sempre
in modo con Beppe sempre di coincidere nei turni.
Buona giornata.
Anche a voi, ciao a tutti.